Abbiamo sconfitto l'inflazione. Questo è il coro che praticamente si è alzato nei giorni precedenti da quello che hanno detto le banche centrali mondiali. Tutte quante a darsi una pacca sulle spalle perché l'inflazione ormai siamo confidenti, questo è stato il messaggio, la stiamo battendo, la stiamo riportando in prossimità del 2% e quindi adesso siamo pronti per abbassare, ovvero allentare la politica monetaria abbassando i tassi per cercare di ristimolare l'economia e non dover andare incontro ad una recessione che loro stesse, le banche centrali, potrebbero causare nel momento in cui dovessero tenere troppo in alto, troppo a lungo i tassi di interesse. E l'Europa per una volta è in pole position. Sì, è in pole position perché per prima taglia i tassi, la banca centrale svizzera. Un po' a sorpresa, ma la Banca Centrale Svizzera di sorprese ce ne ha date sempre tante, adesso ve lo farò vedere, ma c'è un messaggio importante che adesso leggeremo insieme, ci rifletteremo insieme, che non può essere ignorato. Allora, la Banca Centrale Svizzera si è, diciamo, assicurata il vantaggio della prima mossa con questo taglio a sorpresa che ha fatto qualche giorno fa e ha aperto un po' la strada, ha fatto un po' da apripista alla Banca Centrale Europea, alla Banca Centrale Inglese e alla Federal Reserve, alla Banca Centrale Americana. Però, dicevo, le parole che sono state usate dal presidente della banca centrale ci devono far riflettere. Adesso vedremo perché. Le sorprese non ci sono mai mancate dalla Banca Centrale Svizzera, no? Vi ricordate nel 2015 c'è stato l'abbandono dei cap, del limite massimo sul franco svizzero, che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta e tanti tanti conti praticamente bruciati. Poi c'è stato l'aumento, di nuovo a sorpresa, di 50 punti base che è arrivato nel 2022, no? E perché questo taglio di 25 punti base in anticipo rispetto agli altri? Ormai la Banca Centrale Svizzera può smettere di concentrarsi sull'inflazione. Guardate come, concentratevi sulla riga viola, perché la riga viola è quella che ci dice quali sono le aspettative di inflazione nel prossimo futuro rispetto invece alle previsioni precedenti, quella di dicembre 2023, quella di settembre e quella di giugno 2023. Vedete come piano piano queste previsioni sono sempre andate più verso il basso e ci si aspetta nel 2026 che l'inflazione torni in prossimità dell'1%, quindi 1,4% nel 2024, 1,2% nel 2025 e 1,1% nel 2026. In particolare, questo allentamento delle politiche monetarie è stato proprio possibile per questo motivo. Ricordiamoci un'altra cosa, che a differenza della Banca Centrale Europea e della Fed, la Banca Centrale Svizzera ha solo tre possibilità nel calendario trimestrale, no? Quindi ha meno appuntamenti di quelli che hanno invece le altre banche. Ma il motivo principale di questo taglio è che adesso ha timore che possa esserci un rialzo della valuta. Andiamola a vedere un attimo il franco svizzero, ve lo faccio vedere prima con l'euro. Infatti, era piuttosto preoccupata la banca centrale, la banca centrale svizzera, che ha fatto questo taglio proprio per cercare di far proseguire questa svalutazione del franco svizzero. Qui vediamo crescere il grafico che cresce, che cosa vuol dire? Che l'euro è più forte del franco. Infatti, dall'inizio anno la valuta svizzera è stata una delle peggiori performer del G10, no? Proprio per queste speculazioni, secondo cui la BNS, la Banca Centrale Svizzera, avrebbe per prima allentata la politica per proprio rallentare i guadagni. Effettivamente questo è avvenuto, lo possiamo sicuramente vedere qui. Questo è il PDF che volevo mostrarvi, perché in questo PDF, ragazzi, che vi invito a leggere e magari il link ve lo condivido nel canale Telegram, qui viene dato un pochino lo scenario che la banca centrale si aspetta sia a livello locale, per quanto riguarda la Svizzera, sia a livello globale. E quello che dice è che l'economia globale, e lo potete vedere proprio in questo paragrafo, Global Economic Outlook, è ancora a rischio. Rischio di cosa? Rischio che l'inflazione potrebbe effettivamente rimbalzare. E sebbene prevede che la crescita nei prossimi trimestri rimane modesta per quanto riguarda il prodotto interno lordo, perché c'è debolezza da parte della domanda estera e nel caso locale della Svizzera un apprezzamento reale del franco svizzero, prevede che localmente il prodotto interno lordo della Svizzera dovrebbe comunque crescere dell'1%. E adesso può quindi concentrarsi nel far diminuire il valore del franco, proprio per, diciamo, agevolare un'economia che altrimenti potrebbe essere un pochino compromessa. E questo è quello che la banca svizzera ci dice. E quando parla di economia globale, ragazzi, che sta scendendo, beh, ci sono due grafici che voglio portarvi a supporto di questa dichiarazione. Domanda globale, voglio farvi vedere il Goods Trade Barometer del World Trade Organization, in particolare quello che è lo scambio commerciale in termini di volumi. Guardate come sta scendendo. Q1, Q2, Q3. Vedete come questo grafico sta scendendo. Quindi vuol dire che lo scambio commerciale è sempre inferiore. Ve lo faccio vedere anche su un altro grafico, che è quello degli export di Taiwan. E potreste chiedermi perché le esportazioni di Taiwan sono importanti per capire se a livello mondiale il commercio sta diminuendo. Perché dobbiamo ricordarci cosa esporta Taiwan. Taiwan esporta elettronica, Taiwan esporta chip, microchip, non necessariamente solo quelli stracostosi per le mega schede da $30,000 di Nvidia, no, anche i transistor che stanno dentro al nostro forno a microonde o che stanno dentro al nostro asciugacapelli. E quindi è importante, viene usato un po' come polso, per avere il polso della situazione di quello che succede a livello mondiale. Bene, questi export, ragazzi, guardate qua, sono diminuiti del 10,4% rispetto allo stesso mese, febbraio del 2023, e sono diminuiti, ve lo faccio vedere in questo grafico, sono diminuiti del meno 3,9% solo nell'ultimo mese. E voi potreste dire, ok, sarà colpa della Cina. No, sono andato a vedere i grafici che potete andare a scaricare in questi formati, quindi potete mettervi nel file Excel. E lo sapete, il taglio più grande in termini di domanda dove c'è stato in Europa? Più del meno 35%. Praticamente si è fatta un abbassamento della domanda che è maggiore a quello che è avvenuta sommando l'America e la Cina. E direi che adesso possiamo passare a quello che è invece stato detto dalla Banca Centrale Inglese, perché c'è stato una vera e propria inversione anche piuttosto brusca degli ultimi mesi. Non so se vi ricordate quando la Banca Centrale Inglese, era già gennaio, qualche mese fa, due mesi fa parliamo, aveva sì deciso di mantenere i tassi al 5,25%, ma aveva dichiarato di essere un pochino meno flessibile rispetto alle sue compagne, alle altre banche, perché aveva visto, vi ricordate, ad agosto del 2023 un'inflazione salire al 7,9%, quindi aveva rimbalzato e quindi aveva preoccupato ovviamente i membri che avevano votato a favore di un aumento dei costi di finanziamento, affermando addirittura a agosto, settembre, ottobre, fino alla fine del 2023, che c'era ancora qualcosa da fare nella lotta contro l'inflazione. Quindi probabilmente la politica monetaria doveva essere più restrittiva per un periodo di tempo più lungo. Che cosa è successo da allora? Beh, è successo questo, aspettate, ve lo faccio vedere in questo grafico. Innanzitutto che rispetto al G7 la crescita economica di UK era piuttosto bassa. Solo la Germania andava peggio della Gran Bretagna. Vedete, 0,1% per il 2023, il forecast del 2024 era 0,3%. Ma non solo, produzione, salari, la creazione dei posti di lavoro, tutti quanti dati che si erano tutti piuttosto indeboliti. Però poi qualcosa è successo, perché nell'ultima dichiarazione che cosa ha detto la Banca Centrale? Beh, ha detto che l'inflazione si era calmata, e l'inflazione era scesa al 4% e quindi eravamo sulla buona strada per l'obiettivo del 2% addirittura entro la primavera del 2024. E quindi c'è stato un cambio, il taglio dei tassi è sempre più vicino, e dopo la Banca Centrale Svizzera la Banca Centrale Inglese potrebbe essere la prossima a tagliare i tassi, sorprendendo e passando avanti alla Banca Centrale Europea. Quindi sarà interessante vedere se questo effettivamente avverrà. Dal punto di vista del mercato finanziario, andiamo a vedere che cosa sta facendo lo UK 100. Beh, è partito, finalmente è ripartito, ma vi faccio vedere, guardate quanto tempo ci ha messo a ritornare sui valori del 2023. Questo è febbraio del 2023, quindi è stato molto in sofferenza. Del resto, la Banca Centrale, l'Inghilterra ha avuto una recessione tecnica da cui solo adesso si sta piano piano riprendendo. I valori di oggi, del prezzo di oggi, sono i valori che non si rivedevano dello UK 100 dal 2018, superati proprio con la candela di venerdì. Monitoreremo anche la Banca Centrale Inglese. Passiamo, quindi rimaniamo in Europa, passiamo alla Banca Centrale Europea. Da settembre 2023 abbiamo messo in pausa, siamo al 4,5% come tassi di interesse, e nell'ultima dichiarazione ha abbassato le sue previsioni sull'inflazione per quest'anno dal 2,7 al 2,3, quindi 50 punti base di taglio, e le ha ridotte ulteriormente nel 2025. Quindi piano piano la Lagarde si sta spianando la strada per arrivare ad un taglio dei tassi che per ora ha dichiarato che succederà a giugno. l'estate del 2024, no? Vi ricordate, credo proprio in questa intervista, ha detto entro giugno avremo una nuova serie di proiezioni che confermeranno se il percorso dell'inflazione che avevamo previsto nelle previsioni di marzo rimane effettivamente valido. Sempre rimanendo, guardate questo grafico, questo è come l'inflazione della zona euro sia effettivamente scesa del 2,6% al 2,6% a febbraio, anche se ci sono alcuni fattori all'interno del paniere, tipo i servizi, che sono un pochino troppo appiccicosa. Il problema dell'euro è questa, ragazzi, è la crescita economica. Guardate il grafico del gross domestic product, ovvero del prodotto interno lordo, è praticamente piatto perché l'economia dell'eurozona è veramente stagnante. Non riesce a riprendersi dopo lo shock della pandemia e purtroppo dell'invasione russa a Ucraina, che ha dovuto affrontare rispetto alle altre economie avanzate, come per esempio gli Stati Uniti. Ecco perché la Banca Centrale Europea dovrebbe tagliare prima della Fed. E proprio della Fed adesso andiamo a parlare, perché anche la Fed rimane in pausa sui tassi di interesse, non li ha toccati, ma quando ha parlato Powell ha confermato quello che il mercato voleva sentirsi, ovvero 3 tagli dei tassi. Andiamo a vedere il Summer of Economic Projection, questo documento molto importante. In particolare c'è questa tabella, ragazzi, che è davvero importante, perché in questa tabella che cosa possiamo andare a vedere? Guardiamo, concentriamoci un secondo su questa riga qui, Federal Funds Rate. Questo è come i vari membri votanti del FOMC vedono, dove vedono in maggioranza i tassi di interesse per il 2024, 25 e 26. Guardate, 4,6%, vuol dire 3 tagli, 75 punti base da dove siamo oggi, al 5,25. Poi 2025, 3,9%, quindi vuol dire fondamentalmente 2 tagli nel 2025. Lo sapete che cosa ci sta dicendo questo documento, ovvero cosa ci stanno dicendo i membri della Fed? Che non vedono una recessione né nel 2024 né nel 2025 e nemmeno se andiamo oltre e guardiamo il 2026, 3,1%. Marco, ma perché dici che non ci sarà una recessione guardando questi dati? Perché signori, quando c'è una recessione, una banca centrale taglia minimo di 200 punti base, 200-250 punti base, che vuol dire 2,5 punti percentuali, che vuol dire praticamente arrivare intorno al 2,75% come tassi della Fed, non al 3,9 nel 2025 e al 3,1 nel 2026. E questi tagli così moderati se li aspetta, nonostante, guardate questa riga, Core PCE, il Personal Consumption Expenditure, che è la misura dell'inflazione che piace monitorare alla Fed, bene, non torniamo al 2% prima del 2026. Non è un soft landing quello del 2024, il soft landing è questo atterraggio morbido, no, dell'economia. Nel 2024 abbiamo un higher for longer, tassi di interesse più in alto per più tempo. 3 tagli sono davvero poco, considerando che ci siamo fatti 2 anni con i tassi al 5%. Ma la situazione degli Stati Uniti è una situazione che vede crescita economica a differenza dell'Europa. Il prodotto interno lordo di Q4 2023, quindi l'anno 2023, è stato chiuso al 3,2%, che è veramente un valore alto. Guardate come vede la crescita economica reale la Fed. Nel 2024 2,1%, nel 2025 e 26 ci attestiamo al 2%, quindi come a dire, ok, l'economia non sarà estremamente calda, frizzante, vivace, ma rimarrà stabile, rimarremo in prossimità del 2% fino al 2026. È questa il motivo per cui vi dico non ci sarà recessione. Del resto, l'unemployment rate, cioè il tasso di disoccupazione, rimane bassissimo, al 4%, quindi crescita economica. Abbiamo una occupazione che è forte, la liquidità che è in aumento, l'abbiamo visto quante volte che la liquidità è in aumento, e Powell si può permettere di dire che non ha preso ancora alcuna decisione nei confronti del tapering, ovvero ridurre il quantitative tightening, quindi manterrà la Banca Centrale Americana il ritmo con cui sta riducendo le partecipazioni obbligazionarie. E questo vuol dire che la liquidità continuerà ad essere drenata, ma noi abbiamo visto che nonostante siamo in quantitative tightening, nonostante è finito l'11 marzo il Bank Term Funding Program, il programma a supporto delle banche regionali che aveva avviato la banca centrale, e ve lo faccio vedere qui, questo programma è terminato l'11 marzo, nonostante questo continua ad aumentare la liquidità, continua ad aumentare anche grazie al deficit che continua ad aumentare, ok? E inoltre quest'anno in America, questo è un anno molto particolare degli Stati Uniti, perché? Perché ci sono le elezioni a novembre, esattamente come la banca centrale inglese, che per non rischiare di essere colpevolizzata, in che modo? Con una interferenza politica, cioè andando a tagliare i tassi in prossimità delle elezioni di novembre, la banca centrale americana dovrà fare lo stesso. Cioè dovrà stare attenta a tagliare prima. Ecco perché è altamente probabile che questi tre tagli li faccia tra giugno e settembre. Se ne può lasciare uno a dicembre, quindi potrebbe fare 50 punti base di taglio e poi l'ultimo da 25 a fine anno. E che cosa è successo storicamente nell'anno delle elezioni? Beh, bisogna capire che innanzitutto c'è un impatto significativo sui rendimenti del mercato azionario, ma c'è quando il Congresso e la Casa Bianca sono divisi o detenuti dallo stesso partito, quindi quando c'è, diciamo, grande omogeneità politica o quando ci sono un po' di attriti. Quindi le elezioni per i membri del Senato e della Camera dei rappresentanti sono più importanti della corsa presidenziale vera e propria, Biden piuttosto che, quindi democratici piuttosto che repubblicani, Biden o Trump, no? E in particolare vedete che nel momento in cui ci sono stati i democratici come presidente, i repubblicani ed era divisa il Congresso e la Casa Bianca, la performance è stata del 13,6%, quando ci sono stati i repubblicani presidenti e la Camera era divisa, il 13,7%. Quindi è questo il caso in cui storicamente c'è stata maggiore performance. Ora, volevo farvi vedere cosa è successo dal punto di vista della curva dei rendimenti. L'obbligazione è sempre molto importante, ve lo dico. Guardate, vi mostro i due anni. Aspettate che faccio un po' di zoom. Cosa hanno fatto i due anni dopo la dichiarazione di Powell? Sono scesi. Vedete, abbiamo una curva che è ancora invertita, 10 anni, 2 anni, ma che ha peggiorato la sua inversione, perché stava recuperando, ma da venerdì è ritornata a meno 0,38. Ok? Questa è la differenza tra i 10 anni e i 2 anni. Quindi abbiamo avuto fondamentalmente un irripidamento della curva. Perché questo è accaduto? Perché nel complesso i mercati obbligazionari coprivano il rischio di una proiezione di 2 o 3 tagli e quindi quando hanno sentito Powell con una dichiarazione tutto sommato accomodante, i mercati si sono un po' ripresi, perché era quello che si aspettavano anche loro. Tra l'altro, che cosa hanno fatto gli azionari? Ve lo faccio vedere qua. Venerdì ha perso 0,33, ma vedete che era già salito parecchio. Oggi in pre-market sta facendo un meno 0,25, ma siamo praticamente ai massimi storici. Quindi, che cosa vuol dire questo dal punto di vista dei tassi e del mercato? Beh, quello su cui dobbiamo riflettere è che al mercato è stato dato quello che volevano, quello che cercava, e cioè la conferma dei tagli. Com'è posizionato il mercato dal punto di vista dei fondi, della liquidità? Andiamolo a vedere. Intanto questa informazione qua. I prezzi delle azioni sono aumentati davvero tanti, quindi adesso la domanda che ci si pone è: possono continuare a darci queste performance? Guardate come i ritorni dell'S&P 500 dal 2010 al 2019, quindi 9 anni, annualizzati sono stati del 13,4%. Dal 2020 al 2024, quindi in 4 anni, hanno fatto di più, il 13,6% in maniera annualizzata, in calcolo annualizzato. Quindi molti si domandano, ma cavolo, ci ha messo 9 anni a fare il 13,4% l'S&P 500 e ce ne ha messi 4, la metà, a fare di più. C'è rimasto ancora valore che può essere dato. Guardate, vi faccio vedere questo grafico qui. Questo è un sondaggio di Bank of America che ha intervistato 226 hedge fund manager che gestiscono qualcosa come 600 miliardi di dollari. Bene, innanzitutto il sentiment, quindi la fiducia che c'è sui mercati finanziari è estremamente bullish. Non quanto il 2021, però vedete che siamo nella parte alta, quindi e vedete come la parte alta di questo posizionamento, cioè quando c'era estrema avidità, esattamente come adesso, che cosa è successo poco dopo? Ci sono state le riduzioni degli eccessi, non chiamiamolo nemmeno recessioni o crisi, chiamiamole riduzione degli eccessi. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo andare a notare. Poi, che un'altra cosa che dicono è che la visione degli intervistati è quella di un soft landing come maggioranza, perché il 62% vede, quindi 2/3 praticamente dei partecipanti al sondaggio vede una probabilità dell'atterraggio morbido. Il 40% dei gestori si dice che sono che trovano i titoli di intelligenza artificiale, che tra l'altro sono quelli che hanno creato questo grande rally, siano già in una bolla. E questo è il grafico che fotografa un po' il posizionamento. Guardate come a marzo, nell'ultimo mese, i fondi siano finiti in Europa, sui mercati emergenti, settore bancario, healthcare e Giappone, staples, le equities in generale, e se ne siano andate da i discretionary, tech, telecomunicazioni, industrial, materials. Quindi è come se c'è stata una rotazione tutto sommato, no? Proprio perché evidentemente non si aspettano che non possono rendere, continuare a rendere così tante, così tanto, sia le magnifiche 7, 8, 6, 5, chiamatele come volete, e sia alcuni settori che hanno dato parecchio, come gli Stati Uniti, rispetto per esempio all'Europa, che invece rimane ancora interessante e evidentemente ancora economica per molti. Bene ragazzi, direi di chiudere qui la diretta, volevo darvi questa fotografia, come al solito non fatevi prendere da facili entusiasmi, non fatevi prendere da avidità o dalla paura di perdere chissà quale treno e occasione, perché se sono queste tre le forze che vi spingono a prendere delle decisioni sui mercati azionari, beh, vuol dire che non avete un processo che sia invece privo di emozioni e di agenti esterni a darvi la possibilità di prendere delle decisioni oggettive, basate su dati e su fatti, che è quello che cerchiamo di fare qua su questo canale. Quindi ci vediamo al prossimo video, lasciatemi qui sotto un commento, se magari c'è qualche punto o aspetto che volete venga approfondito nei prossimi video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grazie per l'attenzione. Buon investimento, buon trading e buona gestione del denaro a tutti. Ciao!